Qual è l'intenzione? Che è quella di riuscire, e lo dobbiamo fare insieme, non è un compito solo mio. Io l'ho proposta così, quindi potreste anche non essere d'accordo. Riuscire a comprendere insieme come ama Dio. Ma non un Dio qualsiasi, perché sapete che ci sono un mucchio di persone che credono in Dio, molte ma molte di meno che credono nel Dio di Gesù Cristo. Come ce l'ha indicato Gesù Cristo, proprio anche per il modo con cui lui fa le cose. E non sempre, e lo dico per me per primo, siamo capaci di confrontarci tra di noi su questo, perché sembra quasi che sia una cosa che deve stare dentro nel nostro cuore e io credo, faccio qualcosa con qualcuno, però vabbè, lasciamolo fermo lì. E invece sarebbe sempre molto importante, a partire dalla famiglia, provare a dire ma che cosa Dio ti suggerisce in quell'occasione che stai vivendo. Qual è l'occasione di questi tre incontri? L'occasione è quella di provare a partire in un viaggio, il Giubileo ci invita, ma non in un viaggio per andare a Roma, magari. Qualcuno si è già scritto anche andare a Roma con la parrocchia. Non questo viaggio, ma un viaggio interiore. E anche qui è una cosa non semplice, almeno per me, non so per voi. Perché viaggiare all'interno delle nostre idee, all'interno dei nostri sentimenti, all'interno della nostra ricerca di fede, qualche volta non lo facciamo dicendo che non abbiamo tempo, che non troviamo il tempo di. Non so se è vero, a me è capitato, che tra l'altro per forza dell'occasione che mi è stata affidata, qualche volta lo devo fare anche per forza, ma anche se dico messa tutte le mattine. Non sempre, qualche volta salto anche a dire la verità. Non è ancora sufficiente, anche se è una bellissima cosa che il Signore mi permetta di incontrare Lui e degli altri e di pregare insieme e di riceverlo, naturalmente è una bellissima cosa. Ma non è detto che lasci entrare dentro di me veramente le parole del Signore. E che queste mi facciano fare un viaggio spirituale in cui pian piano mi accorgo che Dio mi cambia. Cambia le mie idee, cambia il mio sentire, cambia il mio modo di comportarmi nei confronti degli altri. Il viaggio spirituale che vi suggerisco nel Giubileo, perché ce l'ha detto anche Papa Francesco, è quello di essere capaci di perdonare. Se c'è una cosa che Gesù Cristo ci ha fatto capire fin dall'inizio, prima ancora di parlare, ma nascendo, è che Dio Padre ha mandato suo Figlio a riconciliarsi col mondo, ma non a riconciliarsi con i giusti, se mi avviso, a riconciliarsi con chi era lontano da lui. E questo è il perdono di Dio. Noi viaggeremo su tre parole in queste tre volte. La prima parola è il perdono. C'è scritto in ogni caso, La prima parola è il perdono, che è quella che prenderemo in mano questa mattina. La seconda è la riconciliazione. La terza parola è misericordia. Sono parole che si rincorrono l'un l'altro, hanno dei contenuti comuni, ma anche delle cose specifiche. Allora, proprio perché vogliamo fare questo viaggio di giubileo sul perdono, vi invito insieme tutti, quindi non c'è solo uno che legge la parola di Dio, a pregare con la preghiera del giubileo che trovate sul foglietto. Lo preghiamo insieme per unirci a tutte le comunità cristiane che stanno provando a diventare migliori per far diventare il mondo migliore. Questo è il messaggio che Papa Francesco ci chiede, così da fare in modo che questo mondo, che è così appesantito da tante sofferenze, abbia dei segnali di speranza dai cristiani, dalle comunità cristiane. Speriamo che possa succedere. Diciamo insieme. Padre che sei nei cieli, la fede che ci hai donato nel tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello, e la fiamma di carità effusa nei nostri cuori dello Spirito Santo, ridestino in noi la beata speranza per l'avvento del tuo regno. La tua grazia ci trasformi in coltivatori operosi dei semi evangelici che lievitano l'umanità e il cosmo nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova, quando, vinte le potenze del male, si manifesterà per sempre la tua gloria. La grazia del giubileo ravvivi in noi pellegrini di speranza verso i beni celesti e diresti sul mondo intero la gioia e la pace del nostro Redentore. A te Dio benedetto in eterno, sia lode e gloria nei secoli. Amen. Quelle che affrontiamo sono delle parole esigenti. Il Vangelo in alcuni momenti ci pone di fronte una capacità di scelta piuttosto forte. Se uno immediatamente ti chiedesse, per stare al tema del perdono, se uno ti offende, sei capace di perdonarlo? Come? Se quel qualcuno e tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, sei capace di perdonare? Sì. Come? Nelle domande su cui vi chiederò di lavorare un pochettino, dopo ce n'è anche un'altra. Nella tua famiglia, che cerchi di vivere il cristianesimo, come vita cristiana, stai educando i tuoi figli al perdono? Come? E se dovessimo mettere delle priorità nel raggiungimento di alcuni elementi forti educativi che stiamo dando ai nostri figli, perché gli insegniamo delle cose, anche il mangiare con decenza è un'educazione, ma nella mia famiglia io sto educando i miei figli alla capacità di perdonare. Come? Prima ancora, perché? Perché c'è questo suggerimento? E chi mi autorizza a scegliere permettetemi termini forti, tra la vendetta e il perdono. Anche nelle cose piccole, eh? Allora, noi partiamo in questa riflessione dal perdono tenendo conto di due indicazioni che noi troviamo nei Vangeli e che sono veramente molto forti. Almeno io le sento molto forti. Una, la prima, l'abbiamo detta non dico milioni di volte, ma migliaia di volte. Migliaia di volte nel Padre nostro noi abbiamo detto: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quante volte abbiamo detto questo il Padre nostro? Ma questa frasettina qua. Le altre forse un po' di più, ma questa frasettina qui, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo agli altri, è veramente profonda dentro di noi. Se uno dice sta guidando la tua vita. Io lo dico per me per primo, eh? E tenete conto che il Padre nostro nel Vangelo di Matteo, quello che vi ho, la frasettina citata del Padre nostro, è dentro in alcuni capitoli abbastanza centrali del Vangelo di Matteo, in cui il Signore ha riunito tantissime persone e, diciamo così, ha dato il suo contenuto fondamentale per la vita dei discepoli e per la comunità. Sono quel momento in cui il Signore insegna, in cui trovate anche le beatitudini e altri discorsi che il Signore fa alle persone. Dentro questo, a un certo punto, parla della preghiera. E quando parla della preghiera dice: io vi insegno la mia e la vostra preghiera. Quindi vuol dire che dentro la preghiera del Padre nostro abbiamo la sintesi di come il Signore ci dice di pregare e di che cosa cercare e di che cosa godere. Padre nostro. E il modo di guardare questa frase non è semplice, lo dico per primo, ripeto, non voglio, naturalmente, magari voi avete pensato anche altre cose. Però quando noi diciamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, quasi quasi potremmo tradurre così: se io non perdono, Dio non mi perdona. Quel come lo potremmo trasferire come se dicessimo: allora, io non sono in grado di perdonare quello lì che mi ha dato uno schiaffo, e allora Dio, quando vado a chiedergli perdono, non mi perdona. Qualche volta è stato pensato così, ma non è così. Perché Gesù Cristo non è uno che fa giustizia come fanno gli uomini. Come fanno gli uomini nel fare giustizia proprio banalmente? Tu hai commesso qualcosa, devi pagare qualcosa. Quindi immettiamo addirittura nel cuore di Dio il nostro modo di fare giustizia. Ma nel cuore di Dio non c'è questo modo. Gli uomini, per esempio, distinguono parecchio tra fare giustizia e avere misericordia. Nel cuore di Dio, fare giustizia vuol dire fare misericordia. Gesù viene su questa terra per fare giustizia amandoci, quindi avendo misericordia. Come compie l'atto di perdono senza pretendere il contraccambio. Questo è il modo di Dio. Se leggete il Vangelo, non trovate, diciamo così, contrapposizioni tra la giustizia e l'amore di Dio. E questo è una cosa che è difficile per gli uomini da comprendere, perché quando noi diciamo, vedete anche tutte le cose che stanno succedendo in questo periodo, quando noi diciamo voglio giustizia, che cosa vogliamo? Che la persona la paghi. Ed è una regola che attraversa tutto. Mio marito mi ha offeso, la deve pagare. Mio figlio mi sta facendo tribulare. Deve pagare. Se mi permettete la traduzione, mio figlio mi sta facendo tribolare, io mi prometto di amarlo di più. È un po' diversa, eh. Anche le nostre rispostine ai ragazzi sono diverse se scegli una cosa o l'altra, eh. Allora, detto questo, perché passa un po' il tempo veloce, è un'ora, quindi. Detto questo, vi dico la seconda frase, che è il culmine dell'amore di Dio. Quando l'ha detta Gesù Cristo, secondo l'Evangelista Luca, sulla croce. E qui vi fa comprendere, lo riprenderemo ancora nelle volte prossime, naturalmente, se volete. E il Signore dice una cosa che è di una grandezza che ci fa, almeno a me fa tremare, perché io non. Poche volte. Sono riuscito ad arrivare fino a lì, ma molto con l'aiuto di Dio, se no da solo niente da fare. Perdona loro, sta parlando dei suoi persecutori, di chi lo sta inchioda l'ha inchiodato sulla croce, è già sulla croce con i due malfattori. Quindi non solo i chiodi, ma anche il giudizio che era un malfattore. Era un delinquente. Perché non sanno quello che fanno. Anche qui, se lo leggiamo velocemente senza approfondirlo un po', ci scappa la forza di questa cosa. Vuol dire che Gesù Cristo fa una cosa che troviamo poi nelle lettere di Paolo, che è questa. Gesù Cristo ha combattuto dentro di sé la battaglia contro la voglia di vincerla sull'uomo che lo stava uccidendo. Quando senti queste cose cominci a dire, vabbè tutto, però insomma, attenti, il perdono non vuol dire che Gesù Cristo ha detto fate bene a mettermi sulla croce, non ha detto questo. E il bello della croce non è che Gesù Cristo ha sofferto, non è questo il bello della croce. La gloria della croce, il bello della croce è che Dio ti ama mentre lo offendi. C'è una dimostrazione più forte di perdonare colui che ti ha inchiodato? È da Dio. È da Dio. Però cosa possiamo fare noi? Almeno io ci provo così, dopo se voi proverete anche qualcosa di meglio. Potremmo dire al Signore, Padre, perdona loro qualsiasi ci offendano. Io non sono ancora capace di perdonare in modo pieno, almeno lo dico personalmente, perché il mio cuore è molto lontano dalla tua pienezza di amore. Il mio di cuore, non sto giudicando il vostro. Della pienezza di amore che è il tuo, è come vorrei. Ma per favore intanto comincia a perdonarlo tu quello lì. Mi ha fatto del male, ma tu perdonalo. E vedendo che tu gli continui a voler bene e vuoi costruire qualcosa di bello, di bene anche per lui, aiutami a farlo anche a me. Guardate che è una cosa che va molto in profondo perché arriva a dire, io provo a capire perché tu mi hai ucciso e comprendo che l'hai fatto perché non hai capito bene. Non parlo dei problemi internazionali che con questo stile sparirebbero tutte le guerre, ma anche nei nostri rapporti personali. Ripeto, a partire dalla famiglia. Non so se uso dei termini un po' banali, ma te l'ho detto 100 volte. Che non va bene fare quella cosa lì e se la fai mi crei problemi. Nel mio cuore, mentre dico così, che cosa sto cercando di costruire? La capacità di amare o la voglia di vincerlo sull'altro? O la voglia che tu cambi per darmi meno fastidio. Oppure cerco di comprendere perché, e capita così, tante volte così, perché nonostante io ti dica così, tu non riesci ancora a un po' modificarti una cosa che mi fa male. Ma al posto di pensare a me, al risultato per me, prova a pensare di avere compassione del tuo compagno, della tua compagna, di tuo figlio, non del tuo figlio, e dire, ma forse non ha capito, non mi vuole bene o non mi ascolta, ma forse non mi ha capito. E se non mi ha capito, la mia reazione deve portare immediatamente al suo cambiamento o a me che cerco di capirlo di più. Questo la parola di Gesù Cristo rispetto ai suoi persecutori è stata a suo papà, che secondo la giustizia umana avrebbe dovuto mandare giù i suoi angeli a distruggere tutti, a suo papà ha detto, per favore papà, perdonali perché non hanno capito bene che cosa stavo facendo. Sono parole esigenti del Vangelo. Allora, due loro volte non scudite. Se avete pazienza, facciamo il terzo passo, che però ha bisogno del vostro contributo. Non spaventatevi, non è niente di. Vi ho lasciato poi due, che riprenderemo due testimonianze. Che magari vi leggo alla fine. Adesso vi chiedo di dialogare tra di voi. le domande le avete scritte dietro, nel foglio dietro, ve le leggo, vi mettete in 4, in 5, quello che volete, tanto la sala è grande, vi spostate, avete una decina di minuti per parlarne. Attenti, il dialogo non è discutere con l'altro perché mi dia ragione o nel dirgli che lui ha torto. Allora, il dialogo che vi chiedo di fare è un dialogo di ascolto personalizzato, non giudicando. Faccio l'esempio. Io dico il perdono per me è una cosa importante. Dico io. L'altro interviene e mi dice no, per me no, non è importante. No. Lascia dire alla persona che è importante. Tu vuoi dire che non è importante per te? Dirai, non è importante. Non contestare nessuno. Di' il tuo parere e basta. Ascolta solo il parere e non giudicare quello che l'altro ha detto. Vi chiedo nel limite del possibile, dopo se riuscite, non tanto di dirmi le cose con cui siete d'accordo, se volete, ma soprattutto le obiezioni. Perché le obiezioni che qualcuno di voi farà o farete serviranno a me per riflettere ulteriormente sui prossimi appuntamenti. Ok? Ve li leggo. Perdono perché sì, perché no, perché perdonare, perché non perdonare, o anche quando perdonare e quando non perdonare. È bello il perdono di Dio Padre? Discutibile, eh? Siamo contenti quando il nostro compagno o compagna, figlio o figli, ci perdonano? Come educare al perdono in famiglia? Il perdono è la prova, certezza, più alta che si vuole bene a una persona? Sono domande molto larghe, non è che dovete rispondere a tutti. Ognuno dia il suo pezzetto e poi, per favore, dopo consegnatemi soprattutto le obiezioni. Bene, spero sia stato utile, spero. Se la volta prossima non ci siete più nessuno, vuol dire che vabbè, pazienza. Vabbè, abbiamo perdonato tutti, io no, io sinceramente ce n'ho ancora da fare, almeno io. È anche bello, ma allora. Ogni gruppo almeno uno, ripeto, poi se venite anche le altre volte avrete ancora tempo di parlare assieme, però mi servirebbe comprendere anche, non dico difficoltà, ma le obiezioni oppure anche, magari anche le difficoltà. Non tanto perché sono curioso di sentire, ma perché il Vangelo, non so se l'avete un po' sperimentato, il Vangelo quando lo leggi così in una paginetta, alla fine dici ma allora, cioè per capirlo bisogna fargli delle domande. E le domande che facciamo se sono vere, non che sei curiosità. Che cosa è successo in quel giorno lì oppure no, ma se sono domande vere che toccano la tua vita, ci parla e ci indica delle cose, permettetemi di dirvelo, che se poi le facciamo, perché bisogna ascoltare, riflettere e fare, se no non si ascolta la parola di Dio, modifica la vita. Non ti lascio uguale. Non è che se ne diventiamo più bravi degli altri, né? Ci sono delle persone che non credono, che sono bravissime persone, io ho anche degli amici, sinceramente, più che... Però almeno personalmente ritengo che il Vangelo, cioè, ti muove, ti dice, guarda che potresti fare quella cosa lì, prova a pensarci bene, vedi, no, te lo predico. Prego, chi vuole aiutarmi? Prego. Ah.
Chiara di vicino.
Ah.
Allora, io ho preso spunto un po' da tutti i discorsi che sono stati fatti nel gruppo e alla prima domanda abbiamo pensato che perdonare sì e perché no. Il perdono, se all'interno della nostra famiglia si vuole provare a cercare sempre, trovare una soluzione per comunque sia andare d'accordo, comprendere il perché anche magari si sono fatte determinate azioni sbagliate e sì, nel nostro intento c'è la voglia anche di trovare delle soluzioni, capire quello che è successo e provare sempre comunque a perdonare. Invece ci sono situazioni anche, come esempio, nei casi che ci sono stati ultimamente anche, solo, anche di femminicidio o quant'altro,
Casi gravi sono.
ci sono proprio casi gravi, o comunque anche omicidio all'interno del proprio gruppo familiare, non è detto che si riesca a perdonare. Alla seconda domanda, è bello il perdono di mio padre? Secondo noi è comunque una cosa che va oltre magari ai nostri pensieri, perché il perdono di Dio è una cosa ad altissimi livelli. Non so se riesco a
Allora,
spiegare
vuol
questo
dire che si
discorso.
riesce a percepirlo poco?
No,
No,
è
è
come
troppo.
l'esempio anche della croce. Che Dio ha perdonato, perciò questo qua sarebbe il perdono più elevato che c'è. E
Sì.
magari noi
Noi non
non riusciamo a
riusciamo
arrivare a quel
a quel
livello lì.
livello,
Come
ho capito. Sai,
ha fatto
come
Dio, sì.
sì.
Quello
Quello è il
inteso in quel
perdono
senso.
proprio.
Che per noi è un perdono assoluto. Poi c'è scritto, siamo contenti quando il nostro compagno e i figli ci perdonano, quello sicuramente sì. Dopo è emerso anche comunque anche noi stessi, per ora abbiamo sempre comunque il desiderio di essere i primi a perdonare, perché magari siamo anche noi stessi che magari abbiamo sbagliato e condizioniamo anche. Magari condizioniamo anche come si dice, il comportamento dei figli, magari quando litigano tra di loro, e dobbiamo cercare comunque di fare in modo di magari, non avere sempre toni eccessivamente aggressivi, però si cerca sempre di avere un confronto tra di noi e anche quando sbagliamo o sbagliano loro. Cerchiamo sempre di venirci incontro e perdonarci a vicenda. Educare al perdono in famiglia? Ovviamente parte tutto dal nostro esempio tra adulti.
Faccio, no, le
Sì,
riprendo, no?
ok. Ho
Perché
finito anche
anche a me viene di, no, le riprenderò,
Sì,
sono cose che
ok.
riprenderò.
Allora, poi ho scritto, il perdono è la prova, certezza più alta che si vuole bene di una persona, per stare meglio con se stessi è giusto dialogare, comprendere anche i pensieri degli altri.
Ok. Prego, non so chi. Ah, lei, scusa.
Noi ci siamo trovati molto d'accordo, ci siamo trovati molto d'accordo su quanto abbiamo sentito e visto. E il perdono è molto importante per tutti noi, e ci siamo chiesti fino a che punto ci si può spingere col perdono. E ci siamo detti, c'è un limite dell'abbiamo perdonato troppo? Il nostro compagno, i nostri figli o quant'altro? È una domanda che qualcuno si è posto. E l'altro punto che ci siamo messi è giusto perdonare ad ogni costo? Oppure è necessario passare dalla condanna? Quindi fare atteggiamento sbagliato, perdono senza condanna? Oppure atteggiamento sbagliato, condanna e poi il perdono? Come si fa a far capire cosa è giusto e cosa è sbagliato se c'è sempre il perdono senza la condanna di mezzo? Fatto, noi questo che ci siamo detti.
Bene.
Terzo punto.
Allora, noi abbiamo affrontato il perdono, ma senza leggere le domande. E vado subito al sodo. La prima, che è quella che ho posto io, che sono divorziata, è: la Chiesa parla, ci dice di perdonare, poi secondo me, questo è stato il mio pensiero, ma gli altri giustamente mi hanno guardato e detto non è tutti torti, è perché la Chiesa non ci ha neanche perdonato. Io sono 25 anni che aspetto di fare la comunione, e il Papa ha perdonato chi gli ha sparato e non perdona chi è divorziato, quindi dico, è vero, è giusto, però e mi piacerebbe anche un po' di esempio, perché non mi sento accolta dalla Chiesa quando mi si dice che non posso andare sull'altare, non posso tenere un bambino quando deve fare la cresima, non posso fare la padrina, madrina, io non posso farlo. No, non si può, non deve essere.
No. Non ho mai fatto queste domande, quindi
a me due volte l'hanno negato, non
so che qualcuno sicuramente ha fatto.
Ecco, io a me è stato negato due volte, quindi
è capitato anche che alla fine qualcuno dice, ma tanto io non credo niente in Dio, che ma è anche più grave del caso.
L'altra cosa che ci siamo chiesti è va bene il perdono, ma la domanda è, ma se la persona che è davanti a noi, che noi abbiamo perdonato, continua con quell'atteggiamento che ci ha portato ad arrabbiarci o quello che è possibile ed è giusto perdonare, o ci deve essere un atteggiamento anche dall'altra, da parte dell'altro, cioè è giusto che continuiamo a perdonare anche se poi l'altro continua a farci del male? E l'ultima cosa che è stata sollevata, che io condivido, è nei confronti dei figli. Lei ha detto va perdonato anche se, però noi da genitori diciamo, quando tu perdoni troppo, il figlio si sente quasi autorizzato a continuare ad avere quell'atteggiamento. E quindi la domanda è il perdono può essere un danno, in questo caso anche a favore del ragazzo che non capisce qual è l'atteggiamento giusto da tenere, perché c'è quello che capisce che cambia atteggiamento, c'è quello che dice tanto mi perdono, non vado avanti a comportarmi così. E quindi ci siamo chiesti, ma il perdono a volte fa bene ai nostri figli, sempre?
Riconciliazione e misericordia, che sono i due temi la prossima volta. Riconciliazione, e forse verrà diciamo così, anche in aiuto a quello che avete detto, insomma, e l'altro è la misericordia. Vedremo che cosa esce anche dalla riconciliazione, perché fondamentalmente la riconciliazione prevede il rapporto con chi ti ha fatto del male, come Gesù Cristo ha fatto. E la misericordia è una virtù da acquisire, però va bene, ne parliamo se naturalmente chi desidera. Se abbiamo poi il tempo, pian piano, di ragionare insieme. Spero che non vi abbia fatto perdere tempo, ecco. almeno che...
È stato proprio una bella ora spesa bene.
Va bene.
Ecco, che io vi ringrazio per la presenza. Mi venivano in mente proprio due citazioni. La prima è Santo Stefano, che ha ripetuto, morendo, le stesse parole di Gesù. Quindi o qualcosa magari è possibile. Gesù è altissimo, però anche qualche uomo lo ha imitato.
Non solo
e la
qualche,
seconda è tanti, sì, anche Colbe o tante altre persone. E la seconda, San Pietro, che chiede a Gesù quante volte devo perdonare, fino a 7 volte. Cioè, mi sembrava che è dentro nei nostri gruppi che si poneva anche lui le stesse domande che ci siamo posti noi.
Chiaramente.
Grazie di cuore e alla prossima.
Grazie,
se per caso non vi ricordate le date, ci sono lì ancora le immaginette con le altre due date che rimangono.